Grazie Gloria da Roma, grazie Linda da Firenze per avermi invitato. E ho fatto un po' un re-editing del titolo perché diciamo che l'ho focalizzato di più su quello che è in effetti il focus su cui mi concentrerò oggi. È chiaro che i recettori per gli estrogeni sono poi alla base di quella che può essere effettivamente una diversa reattività nelle diverse età della donna anche alla terapia, alla reattività all'infezione da virus C e anche alla terapia interferonica o antivirale in genere. È una nozione vecchia, comune, che la progressione della fibrosi ha una velocità diversa nell'uomo e nella donna, con tutti quelli che possono essere i caveat della valutazione di questo lavoro, ma era funzionale in effetti a far vedere come ci sia stato già una registrazione anche datata del fatto che l'uomo abitualmente ha una progressione della fibrosi molto più veloce, la donna ce l'ha più lenta, anche se poi c'è una certa tendenza a un certo punto della vita a aumentarne la velocità della progressione della fibrosi, anche, e questo fino ad ora è stato semplicemente attribuito a un effetto invecchiamento della persona, invecchiamento della infezione. Altrettanto ci sono delle scusate, ho dei problemi di comparsa di diapositiva, ma comunque diciamo che questo diapositiva non diceva altro che di far vedere che come effettivamente fosse una nozione abbastanza risaputa quella del fatto che ad esempio nel campo dell'epatite C la severità di malattia e la progressione della fibrosi sono appunto una questione legata al fatto di essere un uomo e anche alla presenza di un'età postmenopausale. Adesso scappa tutto, ma comunque. Questo del focus su un'età postmenopausale era già in un qualche modo stata valutata da un vecchio lavoro di De Martino in cui faceva vedere che effettivamente c'era una interferenza di quelli che sono i fattori riproduttivi sia considerandoli come numero delle gravidanze o presenza di nulli parità o come presenza effettivamente di terapia ormonale sostitutiva nel corso della donna, e entrambe questi dati si collegavano, la maggiore esposizione agli estrogeni si collegava a una minore percentuale di fibrosi severa nelle donne che erano state considerate. In effetti questo poi aveva si poteva andare anche diciamo un po' più in dettaglio guardando sia quelle che erano il numero delle gravidanze, sia quello che era in dettaglio la presenza di contraccettivi orali, oppure quelle che erano in effetti le differenze in ambito menopausale fra le donne che ricevevano o non ricevevano terapia ormonale sostitutiva. Questo dato veniva ulteriormente stressato da Codes alcuni anni dopo, che faceva vedere come effettivamente la menopausa fosse fra i fattori principali collegati alla presenza di una malattia severa. Questo ci ha portato un po' di tempo fa a cominciare a guardare appunto quello che poteva essere l'impatto appunto dello stato riproduttivo in modo più ampio sia sulla severità di malattia che poi vedremo sulla reattività all'interferone. E in effetti quando abbiamo guardato in una coorte di circa 440 donne che erano state osservate nel nostro istituto nel corso degli anni, abbiamo visto che effettivamente questo dato della menopausa come è collegata alla severità di malattia era costante, e soprattutto quello che risultava ancora più chiaro era come effettivamente quello che giocava un ruolo rilevante era la lunghezza del periodo di deprivazione dagli estrogeni, tanto che donne giovani che avevano però avuto ad esempio una menopausa chirurgica per motivi svariati avevano lo stesso tipo di reattività di una donna anziana, in questo modo confondendo magari un po' le acque fra le donne di Claudio Puoti e le donne di Raffaele Bruno, perché quelle di Claudio Puoti potevano poi alla fine essere un po' come quelle di Raffaele Bruno, così lo mettiamo un po' a posto risettiamo un po' le cose. Quindi la lunghezza di deprivazione dagli estrogeni era sicuramente un elemento rilevante e voi vedete entra a far parte di quella che è in effetti la connotazione globale di questa coorte di donne. Questo aveva una contropartita anche nella percentuale di steatosi soprattutto rilevante, che voi vedete era sicuramente più frequente nelle donne postmenopausali, e questo poi avrà un ruolo che in effetti anche nella nostra valutazione globale del problema si sta chiarendo man mano adesso. Questo faceva sì che a un certo punto la donna superasse l'uomo in quello che era effettivamente la presenza di una sindrome che si poteva essere chiamata genericamente una sindrome dismetabolica, con l'uomo che fino a un certo punto della sua vita aveva avuto sicuramente più presenza di malattia steatosica o di steatosi o malattia steatosica epatica, e veniva superato in fondo dalla donna con un'inversione netta del rapporto. Cosa che era effettivamente parzialmente reinvertita sia in termini di steatosi che in termini di severità di malattia dall'uso prolungato di terapia ormonale sostitutiva. A questo punto c'era l'ultima cosa da aggiungere prima di passare a vedere alcuni altri dati, era quello il fatto che la modificazione di quella che è la prognosi della malattia, la storia naturale della malattia, arriva fino in fondo, nel senso arriva anche a modificare quello che è il rischio finale di sviluppo di HCC, e questo è un dato che in modo forse meno chiaro era presente anche in alcuni vecchi articoli di Kiro Shimizu, che faceva vedere come la menopausa appiattisse, e questo è un dato che si applica non soltanto all'epatite C ma anche all'epatite B, appiattisce il fattore protettivo del sesso femminile nei confronti dello sviluppo di HCC, che invece è una costante, diciamo, della malattia fin tanto che non ci si arriva verso i 50 anni. E questo invece, come vedete, si modifica nettamente nel corso della storia della malattia menopausale. Quindi veniamo adesso a vedere quello che in effetti può essere il rapporto con la terapia antivirale. Sicuramente c'era un dato già in studi passati sul fatto che in effetti persone di età più avanzata potessero rispondere meno bene, e che in un qualche modo si perdesse nel corso della storia naturale quel vantaggio apparente di risposta maggiore. Scusate, ma continuo ad avere dei problemi col tic-tac. Si perdeva quella che era quella risposta apparente maggiore della donna finché tanto che era giovane alla terapia antivirale. Tant'è vero che c'erano appunto alcuni dati che facevano vedere come passati 40 anni o i 50, a seconda degli studi, la percentuale di risposta nella donna cadesse a dei livelli anche peggiori di quelli dell'uomo. L'unico altro dato che poteva in un qualche modo ricollegarsi, però già pubblicato, alla menopausa e non tanto all'età, era un lavoro del gruppo di Carlo Cammà e di Antonio Craxi, che però non era esplicito nel lavoro. Gliel'ho fatto tirar fuori io perché mi interessava, visto che era l'unico altro lavoro in cui era presente un richiamo alla menopausa, e in effetti quando loro sono andati a ristratificare i loro dati per menopausa, questo conferma in un'altra coorte non nostra come effettivamente la menopausa determini un peggioramento drastico di quella che è la risposta alla terapia antivirale. Quindi abbiamo fatto questo nella coorte che menzionavo prima, abbiamo fatto questa valutazione dei vari fattori che potevano predire il fallimento della terapia, e sicuramente la menopausa è uno di questi, e il dato resiste all'analisi multivariata, e se andiamo nel genotipo 1 la menopausa è l'unico fattore predittivo di fallimento della terapia decisamente forte e presente all'arruolamento dei pazienti. Nel tentativo di dare in qualche modo una spiegazione patogenetica Io a un certo punto mi sono chiesta, ma cos'è che può mettere insieme le due cose? Partendo dalla menopausa, sicuramente gli estrogeni, e in questo punto si ritorna all'iniziale titolo, gli estrogeni sicuramente governano alcune vie che sono estremamente importanti, che sono quelle che presiedono effettivamente al controllo delle reattività infiammatorie nell'organismo. Quindi controllano la pathway di TNF-alfa, controllano la pathway di interleuchina 6 e nel momento in cui viene meno la influenza degli estrogeni, queste vie si dereprimono e l'organismo va incontro a un'attivazione infiammatoria, cosa che ben sanno le donne che vanno in menopausa, perché è nel momento in cui si perde la protezione estrogenica che cominciano i dolori alle articolazioni, comincia la sensazione di malessere muscolare e poi da lì in poi si arriva a Raffaele Bruno dopo. Questo in effetti, non lo dico più, basta, adesso non spargerò più sale. In effetti questo cosa può avere di rilevanza? Ha una rilevanza perché queste due vie effettivamente si sa che sono già attivate di per sé, quando riesco ad andare avanti con la diapositiva poi vi faccio vedere, si sa che queste due citochine sono decisamente già elevate nei soggetti con infezione HCV, sia maschi che femmine, e voi vedete questi sono i controlli HCV negativi, questi sono i soggetti HCV positivi, questo per TNF-alfa, questo per interleuchina 6, e questo si sa che queste due vie vengono sicuramente appregolate nel corso dell'infezione HCV. Quindi siamo andati a vedere quello che poteva essere in effetti i livelli nella nostra coorte di donne. TNF-alfa non è moltissimo informativo se non nelle donne, nel confronto fra donne nullipare e invece con più gravidanze, ma sicuramente interleuchina 6 aveva molti elementi di interesse, perché voi vedete che i livelli di interleuchina 6 si modificano a seconda delle età riproduttive della donna. Donne in età fertile, livelli più alti dei controlli ma non particolarmente, donna effettivamente in menopausa precoce, cioè entro 5 anni dalla menopausa, con un brusco innalzamento dei livelli di interleuchina 6, donna in menopausa tardiva con una tendenza ancora al ritorno verso dei livelli più accettabili, e sicuramente un intervento di quelli che sono i fattori riproduttivi spinti. Quando c'è una gravidanza o non ci sono gravidanze di mezzo, c'è una differenza estremamente significativa. Questo è di interesse se viene paragonato alla differenza che si osserva rispetto ad esempio all'uomo. Se noi effettivamente prendiamo una coorte di uomini che abbiamo suddiviso varie, diciamo, gruppi di età che sono effettivamente assimilabili all'età riproduttiva della donna, per cui fino a 45 anni, 45, 55, oltre i 60, in effetti noi vediamo che nell'uomo, e molto ovviamente per facilitarvi il riconoscimento, l'uomo è azzurrino, in effetti sia per TNF-alfa che per interleuchina 6 noi troviamo che ci sono dei livelli estremamente poco differenti dall'una all'altra gruppo di età, sia per l'una che per l'altra citochina, e in un qualche modo questo può essere assimilabile alla risposta con interferone, che nell'uomo è molto meno alternante di quanto non sia nella donna, essendo sostanzialmente sempre piuttosto bruttina, non allontanandosi molto dal 45-50%, in modo abbastanza indipendente, un po' peggio per genotipo 1, un po' meglio per genotipo 2, però sicuramente senza delle alterazioni o delle modificazioni in positivo o in negativo che possano essere assimilabili a quelle della donna. Detto questo, e cercando ancora di andare avanti, noi abbiamo guardato anche poi, perché chiaramente i livelli di TNF-alfa e di interleuchina 6 circolanti potevano essere, come dire, informativi, sì, ma potevano esserci altri tipi di informazioni interessanti. Una di queste era di vedere, ad esempio, se effettivamente la nostra interpretazione che fosse la menopausa a modificarli fosse giusta, e abbiamo avuto la fortuna di avere dei sieri della stessa persona prima e dopo la menopausa, e voi vedete che di nuovo TNF-alfa non è molto informativo, mentre l'interleuchina 6 ha un brusco incremento un paio d'anni dopo la menopausa, e in effetti la differenza fra prima e dopo è estremamente significativa. Questa differenza l'abbiamo trovata anche a livello tissutale, e in effetti guardando l'espressione di TNF-alfa a livello delle biopsie, noi abbiamo visto che effettivamente prima della menopausa c'è una modesta espressione di TNF-alfa nelle biopsie delle donne che abbiamo studiato, presenza, positività che si impenna bruscamente al momento della menopausa, per poi tornare in un qualche modo ad acquietarsi dopo la menopausa, nella menopausa tardiva. E queste sono le stesse donne di cui avete visto i sieri pre e post menopausa. Anche la biopsia fa vedere che effettivamente i livelli che noi avevamo trovati incrementati a livello circolante sono effettivamente molto incrementati anche a livello della biopsia. Questo è un esempio di quello che vi dicevo. Questa è una biopsia di una donna ancora in età fertile. Voi vedete che c'è una modestissima positività di TNF-alfa, e questa è un'esemplificazione, ma sostanzialmente erano sempre tutte così, mentre questa è la stessa donna dopo la menopausa. Voi vedete che il marroncino è la dimostrazione immunistochimica di TNF-alfa, voi vedete il livello di importanza che ha come positività. E andando a vedere altre citochine, altre proteine che potevano essere rilevanti per valutare appunto la modificazione e il controllo di queste, della risposta, questo di nuovo è ematosselinosina, questo è TNF-alfa, questo è SOX3, perché come il professor Persico, che poi parlerà nel pomeriggio, ha già dimostrato precedentemente, SOX3 è uno dei più forti fattori di resistenza alla terapia antivirale, soprattutto nel genotipo 1, e proprio per questo volevamo vedere se in effetti c'era un'espressione alterata nelle nostre donne. Voi vedete grossa positività in immunistochimica di SOX3, e facendo una overlap delle due espressioni TNF-alfa e SOX3, voi vedete che molte cellule l'espressione coincide, ma in molte cellule, anche soprattutto qua alla periferia, c'è soprattutto una espressione differenziata delle due proteine. Fatto questo, chiaramente non potevamo esimerci dal valutare quello che poteva essere il peso dei nuovi polimorfismi per l'interleuchina 28, perché effettivamente a un certo punto viene la curiosità di capire: è più pesante la menopausa, è più pesante l'interleuchina 28, cooperano o hanno un ruolo differenziale? E siamo andati a studiarle, a vederle, prendendo come confronto una coorte non stratificata di pazienti, di circa 250 pazienti con epatite C. Voi vedete che nella nostra realtà epidemiologica sono sostanzialmente pazienti della nostra area geografica, che abbiamo studiato insieme ad Elisabetta Cariani per appunto per il polimorfismo del 1297-98-60 dell'interleuchina 28. Voi vedete che, a differenza di quelli che sono i dati riportati un po' per il nostro, diciamo, per l'Europa, noi abbiamo sì una grossa quantità di CC e una piccola quantità di TT, ma abbiamo una grossa percentuale in Emilia di polimorfismo eterozigote, chiamiamolo così, cioè di TC. E questo in effetti è la curiosità soprattutto di questa popolazione, perché voi vedete che si distribuiscono questi abbastanza uniformemente fra rispondere e non rispondere, tanto che la distribuzione, diciamo, globale del polimorfismo cioè è significativa, ma non ai livelli che sono stati riportati fino adesso. E effettivamente quello che diventa maggiormente significativo è quando noi tiriamo via, forse riesco a farvelo vedere, tiriamo via in effetti TC dall'analisi, e vediamo che effettivamente considerando soltanto i due estremi, la significatività dell'associazione con la risposta a lungo termine aumenta significativamente. Se noi andiamo a studiare le donne menopausali, viene rinnovata questa maggiore positività rispetto alle altre due del polimorfismo TC, e effettivamente questo, e non a caso ho messo prima il genotipo, perché per la donna anche genotipo 2 ha delle manifestazioni di non risposta che sono abbastanza caratteristiche, e quindi prima di vedere la risposta all'interferone vi facevo vedere quella del genotipo, e voi vedete che effettivamente c'è una differente percentuale di CC nel genotipo 2, c'è una percentuale equivalente di TC, e sicuramente c'è una certa percentuale maggiore di TT nel genotipo 1. Se noi però andiamo a guardare la risposta, voi vedete che il TC si distribuisce uniformemente fra responder e non responder, ma soprattutto, curiosamente e in modo secondo me interessante, c'è soprattutto il genotipo cosiddetto favorevole, il CC, che è altrettanto presente e forse addirittura maggiormente presente nelle non responder che nelle responder. E questo può voler dire due cose. Uno, che noi vediamo la fine di una storia naturale in cui probabilmente, siccome questi polimorfismi sono rilevanti anche nella clearance virale, quelli che non hanno clearato hanno concentrato un determinato tipo di genotipo sfavorevole. Ma sicuramente può voler dire anche che nella risposta globale all'interferone, fra menopausa e quindi fattori sfavorevoli acquisiti nella storia naturale e fattori genetici, probabilmente il fattore fenotipico è più pesante del fattore genotipico. Se noi guardiamo in effetti, questo dato è presente anche in altre casistiche, anche se non è stato interpretato in questo modo. Questo è un lavoro giapponese in cui sono andati a vedere un altro polimorfismo dell'interleuchina 28, che come vedete è il, forse non lo vedete perché non è molto chiara questa combinazione di colori, ma questo genotipo ha un fattore di 37 volte di associazione con la risposta nulla all'interferone, quindi dimostrandosi un genotipo effettivamente, un polimorfismo estremamente chiaro per come associazione con la risposta nulla. Ma se voi vedete nello stesso lavoro c'è un'associazione di quasi tre volte e mezzo positiva fra sesso femminile e risposta nulla, che di nuovo è un po' a varianza di quello che di solito si trova. Ma se voi andate a vedere la popolazione com'è costituita, voi vedete che mentre c'è un notevole equilibrio nei responder e negli intermedi, nei relapser fra maschi e femmine, la popolazione dei null responder è predominantemente fatta di donne, e di donne di età sicuramente menopausale. E quindi probabilmente anche questo lavoro dimostra un linkage disequilibrium con la menopausa e la mancanza di risposta totale. Chiaro, c'è ancora molto, molto da fare, noi stiamo espandendo la nostra valutazione relativamente a quello che è in effetti la correlazione fra risposta alla terapia antivirale e fattori riproduttivi e sesso. Io credo però che sicuramente in futuro non possiamo esimerci nel disegnare studi dallo stratificare, sì per polimorfismo genetico dell'interleuchina 28, di altri geni che probabilmente possono essere collegati sia alla clearance che alla risposta, ma sicuramente dobbiamo abituarci a pensare a stratificare per sesso, perché maschio e femmina sono sicuramente differenti, ma le femmine sono sicuramente differenti anche al loro interno, e va tenuto conto. Grazie.